La notizia dell'infortunio del fratello Pietro mi ricorda, ci ricorda che anche nei gesti più semplici abbiamo bisogno di essere protetti dalla grazia di Dio. Diamo fin troppo per scontato nella meccanicità della vita tanti aspetti, ma credo che ci ricorda in maniera solenne che senza del suo sguardo davvero saremmo smarriti. E grazie al Signore che ci consente anche questa sera di poterci radunare intorno alla sua parola. Il tema di queste riflessioni che verteranno su una panoramica della seconda epistola di Pietro è riscoprire o scoprire una fede audace, una fede coraggiosa in tempi difficili. Questo titolo si ancora ad un'espressione che noi vedremo all'interno della seconda epistola, che rievoca nel capitolo 1, versetto 8, quando l'Apostolo Paolo ricorda a Timoteo di non vergognarsi della testimonianza del Signore e né di me, suo carcerato, ma soffri con la potenza di Dio. Diventa una grande opportunità questa seconda epistola per esaminare la nostra vita alla luce di quello che è il contenuto presente in questa epistola, che diventa, spero, almeno è diventato questo per me, spero che diventi anche per ciascuno di voi, un'opportunità per specchiarsi e capire dove si è seduti e capire l'opportunità davvero di riconsiderare un modello di vita cristiana che sia sempre più pertinente a quello che la scrittura ci descrive. La seconda epistola di Paolo a Timoteo, che vi invito quindi ad aprire, seconda Timoteo, ah scusami, seconda Timoteo, è un'epistola che vi confesso è sul mio cuore perché davvero riveste un'importanza strategica fondamentale. Come sappiamo, questa epistola viene scritta dall'Apostolo Paolo non quando si trova su un comodo divano, ma quando si ritrova all'interno di quello che era il carcere di massima sicurezza di allora, il cosiddetto carcere di Mamertino, che oggi è uno dei siti archeologici più visitati al mondo dai turisti, ma che all'epoca non è che era una grande attrattiva da un punto di vista turistico. Penso che le persone, se avessero avuto la possibilità, se ne sarebbero stati ben alla larga da questo luogo, perché in questo carcere, Mamertino a Foro Romano, lì a Roma, venivano reclusi i più grandi nemici dell'impero romano, diversi re, diversi oppositori a regimi vari. E che nell'epoca di Nerone, portò anche Pietro, Paolo ad essere incarcerato, secondo la tradizione anche Pietro, ma sappiamo Paolo per certo, e quindi Paolo si ritrova a vivere gli ultimi istanti della sua vita terrena, perché come ci ricorda il capitolo 4, lui era convinto che ormai il tempo della sua dipartita fosse ormai giunto. Che lui avesse combattuto il buon combattimento, avesse finito la corsa e avesse conservato la fede. E questo è per me almeno un grande obiettivo, riconoscendo tutte le difficoltà che sussistono, tutte le tensioni, tutte le sollecitazioni a cui siamo esposti, poter arrivare ad affermare alla fine della propria vita, ho finito la corsa e ho conservato la fede. Rappresenta, credo, il più grande obiettivo che ogni servo di Dio dovrebbe anelare nella propria vita, al di là del ruolo sociale, al di là della famiglia, al di là di tutto quello che sono anche cose legittime. Ma vediamo quest'uomo che si trova in questi istanti così complicati della sua vita e appunto noi immaginiamo che un uomo quando è in sofferenza, spesso, senza rendersene nemmeno conto, quest'uomo è spesso ripiegato sulle proprie sofferenze. Invece la cosa che mi ha sempre colpito è vedere quest'uomo di Dio che, nonostante fosse ormai giunto alla fine della sua corsa, avesse ancora da trasmettere degli insegnamenti profondi indirizzati a Timoteo. Questo perché? Perché sapeva che la vita cristiana non sarebbe terminata e l'opera del ministero non sarebbe terminata con la sua dipartita e c'era bisogno di consolidare, rafforzare quello che viene definito il suo figlio nella fede legittimo, Timoteo, che aveva bisogno di una lettera che era pertinente per lui, all'interno della quale noi vediamo un riferimento continuo proprio ad un pericolo molto importante, che è quello di andare incontro al rischio di vergognarsi della testimonianza. Venite con me per sottolineare alcuni aspetti di questa parola che noi troviamo spesso nella seconda epistola di Paolo a Timoteo e che diventa, fratelli, la chiave di lettura che noi utilizzeremo all'interno della disamina di questa epistola. Capitolo 1, versetto 8, il versetto che ho citato prima. Non avere dunque vergogna della testimonianza del nostro Signore né di me, suo carcerato. Versetto 12. E anche per questo motivo io soffro queste cose, ma non me ne vergogno, perché so in chi ho creduto. Capitolo, versetto 15, sempre del capitolo 1, anzi versetto 16 del capitolo 1. Concede il Signore la misericordia alla famiglia di Onesiforo, perché egli mi ha molte volte confortato e non si è vergognato delle mie catene. Capitolo 2, versetto 15. Sforzati di presentare te stesso davanti a Dio come un uomo approvato, un operaio che non abbia di che vergognarsi. Basterebbe già questo elenco in maniera succinta per capire che la tematica della vergogna è una tematica ben presente all'interno di questa seconda epistola. In realtà non ci sono solo riferimenti espliciti alla vergogna come i versetti che abbiamo citato, ma in realtà ci sono tanti riferimenti anche impliciti alla vergogna. E l'esercizio che noi adotteremo e porteremo avanti con l'aiuto del Signore è cercare proprio di capire le dinamiche della vergogna, che cosa consiste questa vergogna e capire perché il pericolo della vergogna sia stato un pericolo tangibile per Timoteo, quali sono le soluzioni per superare questa vergogna. Questo è un po' lo schema per sommi capi che noi svilupperemo e analizzeremo. Innanzitutto la domanda che noi dobbiamo porci è questa. Che cos'è la vergogna? La vergogna spesso noi la consideriamo come un sentimento emotivo legato ad una forma di imbarazzo che noi abbiamo provato in certe circostanze, in certe situazioni, perché in quella circostanza l'esporci avrebbe provocato una lesione della nostra immagine. A chi di noi, fratelli, non è mai capitato il fatto di ritrovarsi in certe circostanze e siamo stati condizionati dall'ambiente nel quale ci trovavamo e non ci siamo esposti perché avevamo imbarazzo nel presentare il Signore Gesù e parlare di Lui? Quanti di noi alzino la mano? Qualcuno? Chi non ha alzato la mano, ben per voi, sono contento per voi, a me è capitato. Ora, se noi dovessimo analizzare il concetto di vergogna semplicemente a queste circostanze particolari dove abbiamo avuto imbarazzo, saremmo spacciati. Poi che cosa è successo, fratelli? Siamo tornati a casa, lo Spirito Santo ci ha parlati, ci ha ripresi, ma come ti sei vergognato del Signore Gesù? Abbiamo magari anche pianto, ci siamo buttati con la faccia a terra, abbiamo chiesto perdono al Signore e poi abbiamo detto: Signore, dammi la forza la prossima volta di non indietreggiare. E poi che cosa è successo? Che magari ci siamo trovati in un ambiente, in una circostanza ancora più difficile, però abbiamo avuto la forza di testimonianza. Siamo tornati a casa ripieni di gioia dicendo: Signore, grazie perché mi hai dato la grazia di poter testimoniare. È capitato questo? Gloria a Dio per questo. Se però dovesse essere soltanto questo il concetto di vergogna, saremmo ben lontani da quello che invece la Scrittura ci presenta. Perché la vergogna di cui parla la Scrittura non è legata al semplice imbarazzo che noi potremmo provare in una circostanza, ma fa riferimento ad una vera e propria patologia spirituale che è una caratteristica delle persone irredenti e che, a causa addirittura di questa vergogna, molte persone si ritroveranno un giorno nel luogo di stagno di fuoco ardente da cui non usciranno assolutamente. Ci crediamo? Marco capitolo 8. Non perdiamo Seconda Timoteo. Marco capitolo 8, versetto da 36 a 38, due versetti che rievocano delle domande straordinarie esistenziali presentate da Gesù alla sua generazione, che conosciamo bene e che spesso vengono prese a prestito proprio in occasione di eventi evangelistici. Capitolo 8 di Marco, capitolo, versetto 36 e 37. E che giova all'uomo se guadagna tutto il mondo e perde l'anima sua? Infatti, che darebbe l'uomo in cambio della sua anima? Due domande straordinarie. Il Signor Gesù vuole proprio accendere una luce nei cuori delle persone, il cui cuore e la cui mente è ottenebrata, dicendo: tu ti potresti affaticare per fare tutto, per conquistare in maniera iperbolica tutto il mondo, ma se tu vedresti persa la tua anima, tutto quello che ha conquistato non ha nessun valore. E poi pone un'altra domanda: che cosa potrebbe dare l'uomo in cambio della sua anima? Non ha nessuna capacità di poter pagare un prezzo tale da riuscire a riscattare la sua anima. E sappiamo che il prezzo straordinario è stato pagato dal Signor Gesù. Ora, dopo queste due domande esistenziali, ecco che Gesù pone adesso il pericolo importante della vergogna. Poiché se uno si sarà vergognato di me e delle mie parole in questa generazione adultera e peccatrice, anche il figliuol dell'uomo si vergognerà di lui quando verrà nella gloria del Padre suo con i suoi santi angeli. La generazione a cui il Signor Gesù e la moltitudine a cui il Signor Gesù sta parlando è di origine israelitica, cioè un popolo che aveva una forte aspettativa della venuta in gloria del Messia. E Gesù dice questo: cari ascoltatori, care persone, chi si sarà vergognato di me, dice Gesù, e delle mie parole? Anche il figlio dell'uomo si vergognerà di lui quando verrà nella gloria del Padre suo con i suoi santi angeli. Ponendo in evidenza che uno degli elementi che può portare una persona a rigettare il Vangelo non è perché non accetta il Vangelo per quello che è, ma perché è aggravata da una patologia profonda, la patologia della vergogna, che quando si insinua all'interno della vita di una persona può spingere una persona, pur avendo capito la preziosità del Vangelo, a non abbracciarla con tutto se stesso, perché non ritiene la chiamata alla salvezza meritevole di una completa fiducia, al cospetto della possibilità di perdere la propria immagine in mezzo alla generazione in cui si vive. Allora la vergogna non è un semplice imbarazzo, ma la vergogna è una patologia profonda spirituale che può portare una persona proprio a rigettare. Difatti, quante volte troviamo nei Vangeli, ad esempio mi viene in mente nel Vangelo di Giovanni, la segnalazione di persone che avevano creduto nel Signore Gesù, cioè avevano riconosciuto che Gesù fosse il Figlio di Dio, ma non si esponevano. Perché? Perché amavano la gloria degli uomini più della gloria di Dio. Persone che avevano inteso chi fosse Gesù, però c'è questa patologia che prende piede e spinge una persona a non considerare meritevole abbracciare la chiamata e abbracciare la testimonianza di Cristo, perché c'è una legge spirituale che governa la propria vita. Mai perdere l'immagine, mai preservare la mia vita al cospetto anche di poter trovarmi anche in un luogo di giudizio eterno. Difatti, nell'elenco presente nel libro dell'Apocalisse, capitolo 21, versetto 8, la prima categoria di persone che lo Spirito Santo fa registrare in Giovanni, che abiteranno lo stagno di fuoco ardente, chi sono? I codardi. Cioè persone che nell'originale greco significa timido, pauroso, persone cioè che addirittura si ritroveranno lì proprio in quel lago, in quel luogo di stagno di fuoco ardente, perché si sono fatti abbindolare, imprigionare da questa vergogna, da questa malattia spirituale grave. Ora la domanda che dobbiamo porci è questa: se è vero che la vergogna spirituale è una patologia tipica di una persona irredente, se fossi stato io a scrivere l'epistola a Timoteo, non mi sarei assolutamente immaginato di poter ricordare al mio caro figlio della fede, Timoteo, non vergognarti della testimonianza. Allora la domanda che dobbiamo porci è questa: una persona rigenerata può ancora provare la vergogna? Sappiamo, fratelli, che nel momento in cui una persona ha accettato di cuore il Signore Gesù nella propria vita, lui sperimenta, lei sperimenta la rimozione della condanna su di lui e su di essa, ma non l'eliminazione del peccato. Sappiamo anche che nel momento in cui c'è in atto una vera rigenerazione, in lui e lei verrà ad abitare lo Spirito Santo, che riesce e può riuscire a consentire a quella persona di poter vivere la vita cristiana, perché noi senza lo Spirito Santo non saremmo in grado di poter vivere la vita cristiana. Però, anche con la presenza dello Spirito Santo, possiamo lasciarci prendere ancora da una natura corrotta che rivendica i propri diritti e le proprie leggi, e piano piano fare in modo che noi ci vergogniamo indietreggiando all'interno di quella che è la chiamata al servizio del Signore, fino a poter, diciamo così, renderci inutili per l'opera, perché siamo imprigionati appunto da questa vergogna che è una patologia spirituale. Se siamo stati rigenerati dalla grazia di Dio, la salvezza è acquisita una volta e per sempre. Ma tra le tante malattie che si possono annidare all'interno della vita di una persona, c'è anche questa della vergogna. Ma la domanda che dobbiamo porci è questa: io forse avrei segnalato e avvertito una persona a non avere vergogna ad un neofita della fede, ad un neoconvertito. Beh, Timoteo, francamente, sarebbe stato l'ultimo nella mia lista da considerare come destinatario di questo avvertimento. Chi era Timoteo, fratelli? Timoteo era una persona pienamente addentra nell'opera del ministero e della testimonianza, un uomo impegnato nell'opera di Dio. Quando troviamo la prima volta segnalato all'interno della scrittura Timoteo? Nel libro degli Atti degli Apostoli, al capitolo 16, dove ci ricorda Luca che lui era di padre greco e di madre ebrea credente e che viveva nelle comunità di Listra e Derba. Quando Paolo andò in quell'area, visitò nuovamente i credenti, notò quest'uomo. Perché notò quest'uomo? Perché ci ricorda lo scrittore qualcosa di straordinario. Rendevano buona testimonianza di lui i credenti locali. Cioè non è che lui si autoproclamava come buona testimonianza, ma gli altri rendono, perché la vera testimonianza non è quella che io mi autoproclamo, ma è quella che gli altri rendono di me, ok? Ed è bello vedere come poi Paolo volle che Timoteo andasse con lui. E questo ci insegna che cosa? Che entrare in un campo più ampio di servizio presuppone la necessità di vivere all'interno della chiesa locale, che si trasforma in un laboratorio fondamentale per la formazione di una personalità che poi può essere usata secondo gli scopi di Dio. E questo è qualcosa che dovrebbe anche ricordarsi oggi in fenomeni molto, molto particolari. Poi ci viene ricordato, fratelli, Timoteo, in un altro passaggio, in Filippesi capitolo 2, quando Paolo, scrivendo questa volta un'epistola sempre in regime carcerario, però qualche anno prima, perché mentre la seconda epistola di Paolo Timoteo viene scritta in un momento di carcerazione molto molto più problematico. Le prime epistole carcerarie efesini, colossesi e filippesi vengono scritte, diciamo così, durante una prigionia molto più light, blanda, perché addirittura c'era gli arresti domiciliari a Roma, no? Addirittura entravano, uscivano e il Signore, e Paolo poteva predicare il Vangelo. E infatti che cosa ci ricorda in Filippesi? Che molti, vedendo Paolo carcerato, venivano e comunque predicava il Vangelo, erano ulteriormente incoraggiati nel portare avanti l'opera del Signore. In questa epistola di Filippesi Paolo segnala a Timoteo come l'unico che abbia a cuore gli interessi di Cristo, mentre tutti cercano unicamente i propri interessi. Prima della seconda Timoteo c'è un'altra, la prima epistola di Paolo a Timoteo, all'interno della quale Paolo conferisce ufficialmente l'incarico a Timoteo di andare ad Efeso per risolvere dei problemi importanti che erano presenti lì ad Efeso. Ora, fratelli, abbiamo fatto un breve quadro di chi fosse Timoteo, ma c'era bisogno adesso che nella seconda epistola Paolo segnalasse a Timoteo non avere dunque vergogna della testimonianza e né di me, sono carcerato, ma soffri con la potenza di Dio? Beh, io avrei scelto qualunque destinatario tranne che Timoteo. E in realtà, fratelli, il fatto che lui indichi questi aspetti anche a Timoteo ci ricorda un valore importante. Qual è? Che al di là degli anni di esperienza, al di là della nostra attività all'interno dell'opera del Signore, nessuno, ma dico proprio nessuno, può pensare di essere arrivato a un livello tale da poter essere immune da tutta una serie di problematiche e anche dalla vergogna spirituale. Perché le dinamiche, le tensioni e le esposizioni, come vedremo questa sera, sono particolarmente importanti, che non facendo sconti a nessuno. Perché, fratelli, era necessario questo ricordo? Allora, vediamo un po' le segnalazioni di pericolo che Paolo presenta in questa seconda epistola e che credo dovrebbero farci riflettere per capire veramente in che situazione noi veniamo a trovarci. Seconda Timoteo, capitolo 3, versetto da 1 a 5. La prima motivazione che possiamo descrivere alla base di questo avvertimento a non avere vergogna è rintracciabile all'interno di questi versetti. Or sappi questo: gli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del bene, amanti del denaro, vanaglorioso, superbi, bestemmiatori, ribelli e genitori, ingrati, religiosi, insensibili, sreali, calunniatori, intemperanti, spietati, senza amore per il bene, traditori, sconsiderati, orgogliosi, amanti del piacere anziché di Dio, aventi l'apparenza della pietà, mentre ne hanno rinnegato la potenza. Anche da coloro allontanati. Qualcuno che potrebbe leggere per le prime volte questi versetti per dire: ma Paolo era proprio, si potrebbe dire, un profeta di male augurio. Qual è la prima motivazione che dovrebbe suscitare, fratelli, un alert? Avrebbe dovuto suscitare un alert nella vita di Timoteo e dovrebbe suscitare un alert nella nostra vita. È il fatto che noi ci ritroviamo, Paolo era cosciente di ritrovarsi negli ultimi tempi. Attenzione, qualcuno potrebbe dire: ma come, sono passati 2000 anni e sono ancora gli ultimi tempi? Gli ultimi tempi sono un'espressione tecnica che gli autori del Nuovo Testamento hanno preso a prestito per identificare il periodo che va dalla prima venuta alla seconda venuta. Dato che non si sono mai presi l'ardire di stabilire delle date, come possono fare alcune denominazioni che sappiamo, loro però avevano nella loro mente la mentalità degli ultimi tempi, cioè da quel periodo che va dalla prima alla seconda. Difatti anche Pietro, seguendo questo solco, dice: negli ultimi giorni saranno beffardi, schernitori e così via. Oppure anche Giovanni dirà: frate figlioletti, siamo nell'ultima ora. Questi erano uomini che utilizzavano queste espressioni per identificare proprio questo periodo. non sapendo ovviamente la data precisa, perché il Signore Gesù non ha mai dato nessun data, sono gli uomini che la mettono e che vengono puntualmente smentiti, ma in questa espressione degli ultimi tempi c'è una genericità, senza tempo, di periodo. E ci descrive che, altro come si diceva durante la pandemia, vi ricordate uno degli slogan più belli che si diffuse durante la pandemia, quale fu? Andrà tutto bene, sì, andrà proprio tutto bene. Qui invece la scrittura ci presenta delle aspettative un po' diverse, ma non per essere pessimisti, che le cose andranno di male in peggio. Qualcuno potrebbe dire: Paolo, ma tu stasera sei l'uccello del male augurio. Non è l'uccello del male augurio, è la realtà. Ma guardate, le cose andranno peggiorando non perché scoppieranno delle pestilenze, non perché scoppieranno delle guerre, per quanto possono essere anche questi dei segni, ma l'elenco, che non è omnicomprensivo ma riassuntivo, ma già sufficiente per darci l'idea, ci presenta delle dinamiche che da dove partono, fratelli? Egoismo, amante del denaro, vanagloriosi, ribelli e genitori. Di quale ambito sta parlando? Dell'abito interiore, relazionale, sociale, familiare. Per dire, anziché guardare alla guerra, guardiamo alle guerre che sono interne. Guardiamo a quelle che sono le guerre relazionali. E ci dà un'espressione particolare. Tempi difficili. Sapete, il traduttore ha usato un eufemismo, difficili, perché l'originale greco, nel suo appunto originale, per due volte troviamo questo termine. La prima volta lo troviamo, sapete dove? Quando nell'Evangelo di Matteo ci viene presentato quei due indemoniati di Geraseni. Sapete come vengono descritti? Vengono descritti come persone furiose, feroci. Ecco, noi avremmo dovuto trovare scritto, perché la seconda volta che troveremo questo termine è in Seconda Timoteo, questi gli ultimi giorni saranno no tempi difficili, tempi furiosi, feroci. Da magari una sensazione di intensificazione diversa. E ci presenta tutta una serie di situazioni sconsiderate. Se due minuti che chiudo un attimino questa... Potrebbe questo essere un elemento già sufficiente perché una persona possa provare vergogna? Perché, fratelli e sorelle, quando incominciamo a vedere tanto egoismo, qual è il meccanismo automatico che subentra all'interno delle nostre vite? Qual è il meccanismo, Andrea? Ma qui siamo una razza di egoisti, una ragazza di amanti del piacere anziché di Dio, e io mi devo sforzare. E incomincia a indietreggiare. Ora, se fosse già questo, potrebbero esserci delle giustificazioni umane. Ma vediamo avanti. Capitolo 4, versetto 3. Perché qui stiamo parlando della società che sta degenerando. Se fosse soltanto questo, già potrebbe darci un'idea, ma non solo. Versetto 3. Infatti verrà il tempo che non sopporteranno più la sana dottrina, ma per prurito d'udire si cercheranno maestri in gran numero secondo le proprie voglie e distoglieranno le orecchie della verità e si volgeranno alle favole. Qual è il secondo ambito nel quale l'intensificazione della deriva spirituale si manifesta? All'interno della Chiesa, dove incominceranno a manifestarsi una serie di pseudo insegnanti per prurito di dire. Una delle più grandi malattie di oggi è proprio il prurito di udire, cioè cercare delle persone che ti dicono quello che tu vuoi sentirti dire. E quando noi vogliamo sentirci delle cose che noi soltanto vogliamo sentirci dire, ovviamente ci scegliamo i soggetti adatti. E poi ci sarebbero un altro elemento. Quando noi parliamo e le persone non ci ascoltano, alla lunga che cosa succede? Succede un meccanismo quasi subdolo, no? Di dire, ma sai che c'è di nuovo? Non parlo più. E quindi incominci a indietreggiare. Invece che cosa dice? Insisti in ogni occasione, favorevole e sfavorevole, versetto 2. Convinci, rimprovera, esorta con ogni tipo di insegnamento e pazienza. Che bello, fratelli e sorelle. Esorta. Terzo elemento che avrebbe potuto motivare Timoteo ad avere vergogna e ad indietreggiare è all'interno stesso del team missionario. Guardate i cerchi concentrici, società, chiesa, team missionario. Versetto 15, capitolo 1. Capitolo 1, versetto 15. Okay. Versetto 15, capitolo 1. Lo leggiamo, poi lo riprendiamo più tra qualche incontro. Tu sai questo, che tutti quelli che sono in Asia mi hanno abbandonato, tra i quali Figello ed Ermogene. Capitolo 4, versetto 9. Cerca di venire presto da me, perché Dema, avendo amato questo mondo, mi ha lasciato e se n'è andato a Tessalonica. Capitolo 4, versetto 16. Nella mia prima difesa nessuno si è trovato al mio fianco, ma tutti mi hanno abbandonato. Ciò non venga loro imputato. Qual era un'ulteriore motivazione che avrebbe potuto spingere Paolo a vergognarsi? Il fenomeno di diserzione. Che cos'è il fenomeno di diserzione? È il fenomeno secondo cui a un certo punto se la danno tutti a gambe levate, facendo rimanere sole le persone. A proposito di abbandono che ci ha ricordato Daniele domenica. Queste erano delle molle motivazionali molto, 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 molto efficaci per portare anche Timoteo a correre il grosso rischio di andare in questo pericolo di essere falcidiato anche lui dalla vergogna. Ci fermiamo qui, che il Signore benedica la sua parola. Amen. Amen.